Ave Maria, cari amici e radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti, da Claudio, da Fatima
Sì,
e
giusto.
da Anna dall'Italia.
Purtroppo di qua, dalla frontiera. Ave Maria.
Perdonata la religione. Bene. Allora, noi però, essendo a Fatima proprio il luogo dove è apparso l'angelo e ha insegnato la preghiera di riparazione, è una preghiera, diciamo, che viene proprio dal posto dove è giunta dal cielo. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero
ti
e
amo.
chiamo.
E ti domando
Domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che non
credono, non
credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
credono
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e
e
vi
vi
offro
offro
il preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di
Cristo,
Cristo,
presente
presente
nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui
indifferenze,
egli offesa, e per i
e
meriti
per i
infiniti
meriti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore,
e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
di Maria,
adorato di Maria, io vi domando la conversione dei
conversione
poveri
di tutti i
peccatori.
poveri
Ecco,
peccatori.
l'angelo quando diceva, si rivolgeva appunto alla Santissima Trinità, che è San Michele, ecco, si è prostrato con la faccia per terra per dire: ecco, questo atto di adorazione, gli angeli e gli arcangeli, tutti i santi, ecco, si prostrano davanti a Dio. Ecco, diciamo che non tutti lo possono fare, però almeno quando diciamo Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, cerchiamo di piegare il capo più possibile, insomma, ecco, in segno di adorazione. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel
Nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra ogni
soprattutto
cosa e ti desidero nell'anima mia,
nell'anima
poiché
mia.
ora non
Ora non
posso
posso
riceverti
riceverti sacramentalmente.
sacramentalmente, ti prego, degnati di venire
Degnati
almeno spiritualmente nel mio povero
nel mio
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ma quanti peccati, quanti peccati, quanti peccati. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra, ne inizierà una di peggiore. Risposta? Avanti tutta. Più peccati ancora, peccati benedetti dal demonio e da tutti coloro che gli sono affiatati, dovremmo dire. Ma è terribile vedere, ecco, che c'è proprio queste nazioni anticristo. Ma pensare, qui ci stiamo poco, vero? Ci stiamo proprio poco. E leggevo un pensiero di Don Dolindo, ve lo leggo anche perché poi vi parlerò anche di Fatima, ma diciamo questo pensiero mi interessava proprio, che era per titolo Bisogna lavorare per la vita eterna. La nostra vita passa, è un viaggio verso la morte e l'eternità. Sapete perché lo leggo? Perché parla di partenze. Allora, siccome siamo arrivati in aereo, torneremo in aereo, sentite un po'. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno che passa è un cammino verso queste due stazioni. Chi intraprende un viaggio fa due tappe. Va prima alla stazione, al porto, all'aeroporto e poi sale o sul treno, sul piroscafo, sull'aereo ed è portato lontano tra i saluti e talvolta le lacrime, meno di quelli che restano. Noi andiamo prima verso la morte e dalla morte passiamo all'eternità. È una grande stoltezza dunque concentrarsi nella vita presente, lavorare, stentare per il benessere del corpo e dimenticare le cose più essenziali, l'anima e l'eternità. non saresti stolto se, dovendo lavorare per produrre, tu perdessi il tempo a lucidare i perni e le ruote di una macchina e ti curassi solo della pulizia dello stabile trascurando proprio il lavoro? Sì, è bene tenere tutto pulito, è bene anche avere un posticino più comodo per lavorare, ma l'essenziale è che tu produca, che la tela cresca, che il ferro sia modellato, che il legno grezzo diventi un mobile. Se non fai questo, non sei un operaio. Un cuoco, se si preoccupa di tener pulita la cucina, ordinato il suo vestito e non prepara il pranzo, a che serve? Le occupazioni della vita presente sono come l'ambiente e il mezzo per lavorare e produrre per la vita eterna. Servono a compiere la missione che Dio ci ha data per meritare il premio eterno. Se tu dimentichi il tuo fine ultimo e la necessità di operare il bene per salvarti, lavori, stenti, sudi e praticamente ti affatichi in vano. Sì, tu dici, la vita è la vita e io non posso trascurare il campo, la bottega, l'ufficio. E così mi passa tutta la giornata. Benissimo, ma tu, per le tue occupazioni, non trascuri di dormire, di lavarti, di mangiare, leggere il giornale, persino di fumare e divertirti. Ora, come puoi, per le occupazioni materiali, non pensare mai o quasi mai a quello che ti serve per la vita eterna, cioè a pregare, ad ascoltare la messa, a ricevere i sacramenti, a confessarti, a comunicarti, ad istruirti nelle verità della fede? Tu che in questo sei così ignorante, è come ignorante, super ignorante. Che cosa è una cosa penosa, per esempio, che un avvocato si occupi dalla mattina alla sera e persino la notte della difesa di un reo e non pensi almeno per mezz'ora alla causa della propria anima innanzi a Dio, dice voglio salvare gli altri e non me salvo io. Mamma mia, che cosa triste che un muratore sia occupato dalla mattina alla sera di innalzare case, edifici e non metta neppure nella sua giornata una pietruzza per il suo bene eterno e per la celeste dimora. Una vita tutta spesa nelle occupazioni materiali senza curarsi di quelle spirituali ed eterne è simile a quella delle bestie da soma che lavorano per gli altri e non fanno mai nulla per sé. Ma io lavoro per la casa, per i figli, tu dici, e sono degno di lode e vero galantuomo. Come posso avere il tempo di badare all'anima? O stolto, e credi tu che quelli per i quali lavori potranno supplire a ciò che tu non fai per l'anima tua? Hai lavorato tanti anni, poi quando muori ti danno la pensione, fanno dire tante messe gregoriane, ma ci fosse una ditta così, eh? Anna, l'hai mai sentita tu?
No.
E credi poi che te ne saranno veramente grati? Ti perderai eternamente, per chi non ti ricorderà neppure, e non sai tu che amando e servendo Dio, compiendo i tuoi doveri religiosi e curando l'anima tua, porti la benedizione sulla tua casa e sul tuo lavoro, ed è proprio allora che vivi veramente per il bene della tua famiglia. Non puoi lasciare solo un'eredità materiale ai tuoi figli o provvedere solo al loro corpo, ma con la tua vita cristiana praticante devi lasciare loro l'esempio della virtù e guidarli ai beni eterni. Ti preoccupi del loro avvenire terreno e non ti preoccupi del loro avvenire eterno? Mamma mia, come puoi meritare il nome di padre se ti mostri senza fede, senza virtù innanzi ai tuoi figli, se vivi disordinatamente, raccogli il loro compatimento, persino il loro disprezzo? Un padre lontano dalla Chiesa e dai sacramenti, un padre che non prega, che bestemmia, si ubriaca, si dà vizi turpi, ha relazioni cattive, commette il male, che fatta di padre è. Una madre che pensa solo ad ornarsi, a fare la civetta, a chiacchierare, ad inveire e non si preoccupa dell'anima sua e di quella dei suoi figli, che razza di madre è? Ci tenevo a leggerla, Anna, questa cosa, perché è come quando la mattina uno si sveglia mezzo addormentato, no? E con l'acqua fredda, con l'acqua gelida, è vero, si lava il volto, gli occhi per destarsi, per svegliarsi. Per cui questa mattina ho pensato di proporre anche agli ascoltatori una bella bacinella di acqua appena uscita dalla sorgente, diciamo fredda, che ti fa venire i brividi, e questa qui era proprio una doccia fredda, mi sembra.
Certo, certo.
E qui è un dono di Fatima, che la Madonna è venuta, cioè prima è venuto l'angelo a dire una cosa che io ci studio sempre sopra queste parole, dico, ma chi le legge? Ma è possibile che non si capisca il significato? Cioè io credo per quelli che non credono, ma se tu non credi neanche per te, come fai a credere anche per gli altri? Ma dov'è la tua fede? Come vivi questa fede? Come fai a trasmettere la fede? Cioè, può un uomo sterile rendere gravida sua moglie, se è sterile, non nascerà nulla. E se una donna è sterile, a che serve che si uniscano i due sposi, che non nasce nulla? Perché? È perché sono sterili. Però, diciamo, il Signore lo ha permesso a santi, queste cose, non è mica un peccato essere così, ma è un esempio. Praticamente ci sono quelli che si rendono eunuchi, dice il Signore, per il regno di Dio, per esempio, no? Ma non è questo il punto. È che io non trasmetto vita di grazia, non trasmetto vita soprannaturale, non trasmetto vita eterna. Non sono un buon padre, non sono una buona madre, ma soprattutto non sono un buon cristiano, non sono una buona cristiana. E allora dico, l'angelo viene a dire, io credo per quelli che non credono, ma sti cristiani, ma sono capaci di farsi una domanda e dire, ma io credo anche per quelli che non credono, ma veramente ho poca fede anche per me. Come faccio a recitare sta preghiera e come uno che offre da bere a tutti, quando ora di pagare dice, ma io soldi non ne ho. Immagina gli invitati cosa diranno. Ma scusa, sei un pagliaccio, no? Sei invitati tutti a bere, a prendere la pizza, adesso dici che dice pago io e adesso dici che non hai soldi. E così succede. Adoro. Ma adoro che cosa? Il televisore, la partita di calcio? Chi è che adoro? I soldi, la macchina, la moto? Cosa adoro? I miei vestiti? Cosa adoro io? Idolatra che non salto, di cristiano idolatra, che non adori. Spero. E che cosa speri? Di andare in paradiso senza far nulla? Cioè di ricevere lo stipendio senza lavorare? Beh, questo succede anche nei nostri ministeri, eccetera, eccetera. Ma diciamo, in cielo, per entrare, il Signore deve dirti, vieni avanti, servo buono e fedele. Sei stato un servo buono, fedele ai tuoi incarichi, ai tuoi impegni, hai fatto tutto con fede cristiana, cioè hai fatto il tuo lavoro da buon cristiano. Ti amo. Gesù dice, questa non me la dovevi dire. Non hai fatto niente di quello che ti ho chiesto. Io ho detto, chi mi ama osserva la mia parola. Chi mi ama osserva i comandamenti. Tu hai addirittura il coraggio di dirmi che mi ami. Ma quando è che mi hai amato? Mi hai voltato le spalle infinite volte. Hai rinnegato e tradito anche le tue promesse battesimali. Invece che essere sale della terra, sei stato insipido. Dovevi ardere d'amore per me ed eri tiepido qualche volta era tiepido, poi generalmente era freddo. Ma vedete, solo la preghiera prima che San Michele ha insegnato dovrebbe dire: senti, pigliamoci a schiaffi, almeno facciamo un'opera di bene, perché li meritiamo tutti, né? Con quella faccia, no? Tu vuoi presentarti davanti a Gesù, almeno di castigami, oh Signore, ma salvami, perché io non ho fatto niente delle quattro cose che San Michele è venuto ad insegnare, e addirittura canto e ballo e mi diverto, ma non vedi che sei schiavo del demonio? Ti fa fare tutto quello che serve per perdere il cielo, per non passare al check-in, per cui tu sul volo che porta al cielo non puoi passare, resti a terra. Allora, e poi l'atto di riparazione, vero? Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, sempre che tu ci creda, io vi adoro profondamente, mai fatto, e vi offro il preziosissimo corpo, il sangue, ma esiste, ma Gesù è presente, ma non è pane, presente in tutti i tabernacoli del mondo, ma fammi un piacere, ma come fai a dire tu che Gesù è presente in tutti i tabernacoli della terra, che tu non sei mai entrato? Se tu avessi creduto che Gesù era presente nei tutti i tabernacoli, compreso quello della tua parrocchia, non avresti mancato giorno di andare a dire: Gesù, tu sei qui per me, e io sono venuto qui per te, e sono venuto a ringraziarti che, nonostante la mia miseria, tu non ti sei stancato di stare in mezzo a noi, vero? E sei qua perché mi ami, vero? E io mi dimentico sempre di te, per cui un innamorato è difficile che si dimentichi dell'innamorata, o il contrario, no? Allora, presente qui in tutti i tabernacoli, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, e mentre lo dico, dico: momento, gli oltraggi, i sacrilegi, le indifferenze, ma quelle le ho fatte pure io. Dice: no, per cui io vorrei fare un atto di riparazione per gli altri, e tra quelli ci sono pure io, e manco me sono accorto. Meno male che, ascoltando Radio Buon Consiglio il giorno 12 di maggio del 2017, centenario delle apparizioni, il giorno prima dell'apparizione, ecco, Radio Buon Consiglio ci ha rovesciato una bacinella di acqua fredda in testa, perché ci destiamo. Perché qui da un momento all'altro non sappiamo se passiamo ad altra vita, e combinati come siamo, non pensate, vero, di farla franca, nel senso che le pagheremo tutte, perché abbiamo lasciato che la nazione, la famiglia, la città, il mondo vada alla rovina. Non abbiamo mosso un dito con una preghiera, la riparazione, i rosari, tutte queste cose. Pertanto era giusto che ci facesse una doccia fredda. Allora, Anna, solo l'angelo, ecco, soltanto l'angelo, ecco, ma oggi è la vigilia, vero, dell'apparizione prima della Madonna. Vi ho parlato dell'angelo perché l'angelo è apparso prima della Madonna, ma l'angelo, quando diciamo angelo, chiamiamolo per nome, San Michele. Questo angelo, San Michele, pensate un po', la Madonna, ecco, lei è la regina degli angeli, ha sempre vicino il capo di Stato Maggiore dell'esercito, che è San Michele Arcangelo, ma pensate un po', pensate che c'era da fare la novena, vero, a San Michele Arcangelo, perché San Michele è apparso l'8 di maggio a Monte Sant'Angelo. Pensa che strana coincidenza, la Madonna del Rosario, però 8 di maggio, l'apparizione di San Michele 8 di maggio, ma vedi, Questa è meravigliosa. Madonna del Rosario e a Fatima sono la Madonna del Rosario. E c'è San Michele, è una meraviglia, ma purtroppo queste cose, centenario, feste, stendardi, canti, migliaia di persone che si muovono con il corpo, però il cuore e l'anima sono paralitici, non si muove nulla. Ah, sono stato a Fatima. E che cosa hai imparato? Perché se uno dice sono stato in Africa, ti sei riscaldato le ossa. No, allora dico, come sei stato in Africa e non ti sei riscaldato con la temperatura che c'era, ma che personaggio sei che non si scaldano manco le ossa, no? Al caldo. E tu sei stata a Fatima, dove veramente è un fuoco d'amore vero, portato dal cielo, la Madonna, il cuore immacolato, è sovrastato dalle fiamme, vero? Dalle fiamme, il cuore immacolato, fiamme d'amore. Io, sai, tutti i giorni, Anna, questa giaculatoria non esiste, ma mi sono sentito di dirla perché si dice, si parla naturalmente del Sacro Cuore, no? Ecco, allora aggiungo al termine dell'invocazione al Sacro Cuore questa giaculatoria, o fuoco d'amore materno, però che scaturisci dal cuore immacolato di Maria, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per il cuore eucaristico di Gesù. Prendete nota, ecco, o fuoco d'amore materno che scaturisci dal cuore immacolato di Maria, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per il cuore eucaristico di Gesù. E così, mi sono un po' dilungato, vero? Avremo, domani ci sarà la canonizzazione dei due pastorelli, Giacinta e Francesco, che sono stati canonizzati, diciamo, in cielo, sono là, vero? L'hanno saputo 2 anni prima di entrare, la Madonna dice sì, e io andrò in cielo, sì anche tu, ma Francesco sì, ma dovrà dire molti rosari. Ma scusate, quando uno legge queste cose, cioè Francesco per andare in paradiso 9 anni deve dire molti rosari, ma tu quanti anni hai? E quanti rosari hai detto nella tua vita? E quanti rosari stai dicendo? Ma sta povera zucca che abbiamo attaccata al collo, ma io non so cosa serve, no? Tu leggi ste cose e non capisci cosa serve. Uno deve domandarsi come la Madonna, madre di misericordia, a un bambino di 9 anni, se vuole entrare in paradiso, deve dire molti rosari. Pensate un po', allora, i nostri figlioli, che sono sempre appiccicati a smartphone e così, ma quanti rosari devono dire per entrare in paradiso? Devono passare il resto della vita a dire rosari? Però tranquilli, no, quella è la storia dei pastorelli. Noi siamo un'altra categoria di cristiani che abbiamo praticamente delle raccomandazioni speciali, senza far niente andiamo in paradiso. Ma chi è che te dice queste cose? Non è che colui che te le dice c'ha le corna. Prova a pensarci un po'. Ebbene, Anna, scusa questo sfogo, ma dico, perché davanti alle cose logiche si fa fatica a tacerle, perché dico, io devo parlare ai miei fratelli e che cosa gli devo dire? Se amo Dio, devo ripetere le parole di Dio, se amo la Madonna devo ripetere le esortazioni della Madonna, ma con calore e anche se serve anche con una bacinella di acqua gelata per svegliare i torpori, vero, e le sonnolenze di questi cristiani che fossero tiepidi, manco tiepidi ormai, se sono congelati. Basta vedere come si riceve Gesù, quelli che ci vanno a riceverlo e quelli che non ci vanno. Per cui non si sa, ecco, talvolta dice meno male che tanti non vanno a far sacrilegi almeno. Ebbene, allora Anna, leggiamo
Che pena, Claudio, che pena, veramente, questo è un esame di coscienza che ti mette, ti inchioda proprio, davvero, mamma mia.
Ah sì, forza, ma la testa, ma la testa cosa serve per portarla? No, dico, sembra quasi che la testa serva per portarla alla parrucchiera perché pettini i capelli che ci sono attaccati sopra, no? Esatto. Ma è incredibile, eh?
Sì.
È incredibile, cioè tutta l'attenzione è sui miei capelli, no? Allora, dico, quando guardi la testa dovresti dire, beh, di fuori ci sono i capelli, domanda, ma dentro cosa c'è? Ecco, io vi suggerisco, caro Signore, quando vi guardate allo specchio, domandatevi, beh, di fuori vedo i capelli, no? Ma di dentro cosa c'è? Sotto i capelli che cosa c'è? Aria fritta, chiacchiere, perditempo, giudizi, critiche, eh? Beh. Allora, Anna, dagli Atti degli Apostoli.
Nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, San Paolo, portatore della parola di salvezza, spiega agli astanti come tutte le parole dei profeti abbiano trovato il loro compimento nell'evento della passione e morte di Gesù. Il Signore si è servito, infatti, dello scandalo della croce, umiliandosi e lasciandosi umiliare nella sua dolorosa passione per attuare il meraviglioso progetto della redenzione, riscattando tutto il genere umano dal giogo del peccato. Se dunque vogliamo conseguire la salvezza eterna, dobbiamo anche noi porre nella nostra anima e solide basi con la virtù dell'umiltà. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato, pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte. Chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti. Ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.
Ma vedi, Anna, io siccome sono qua, naturalmente penso, leggendo ecco questo brano, noi sentiamo cosa dice. Allora, Paolo viene a parlare a questa gente che però, diciamo, non ha conosciuto Gesù Cristo, però parla di Gesù Cristo e questi credono, eh? E hanno, c'è questa esortazione che viene accolta, ecco, mostra i misfatti compiuti dai giudei, il Signore viene condannato a morte, risorge, eccetera, eccetera, no? Ma torniamo a Fatima, allora facciamo questa meditazione, Fatima. Cioè, noi abbiamo avuto la Madonna che non è giunta ad Antiochia di Pisidia, ma è giunta a Fatima e si rivolge non ai dottori del Tempio, si rivolge a tre analfabeti, ma dice, ma ascolta, con tutta la gente che poteva capire meglio, no, dice, fate buoni, voi non conoscete la Sacra Scrittura? Quando Gesù dice, ti ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti. Sì, oh Padre, perché così è piaciuto a te. Qui, quando sono stati beatificati, Giovanni Paolo II, santo, ecco, ha citato proprio questa frase qua. Per cui al Padre è piaciuto parlare, insegnare, proporre un tipo di vita a tre bambini che gli adulti avrebbero detto, ma tu tacci che sei ignorante e non capisci niente, no? Invece la Madonna cosa ha fatto? Ha detto ai sapienti intelligenti, voi state zitti, vero che non capite niente. Pensa un po', Anna, no? Sembra una barzelletta. Perché? Perché, difatti, la prova che non abbiamo capito niente è che dopo 100 anni ancora non l'abbiamo capita. E questo veramente, dice, mi siedo per non cascare per terra, no? Non abbiamo ancora capito niente, perché, scusa, se è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, se siamo conciati come siamo conciati, secondo voi perché? Perché non abbiamo fatto niente di quello che ci ha chiesto di fare. Uomo avvisato, mezzo salvato. Mezzo salvato, mica del tutto, mezzo salvato. Pensa un po' chi si salverà adesso dopo che abbiamo disprezzato a tutti i livelli, ecco, la regina dei profeti, la madre del Verbo, la Madonna, eh? Per cui, fratelli, dice San Paolo, e la Madonna dice, figli cari, vero, della stirpe dei battezzati, vero, figli di Abramo, ma, e quanti fra voi siete timorati da Dio, è stata mandata la parola di salvezza, la Madonna è venuta a portare la parola di salvezza. Allora, gli abitanti di Gerusalemme, ma diciamo in quel tempo c'era Gerusalemme, infatti i loro capi non hanno riconosciuto la Madonna e hanno condannato a morte il suo messaggio. Dice, Claudio, stai attento a quello che dici. No, non devo mica stare attento, proprio perché sto attento che dico così. Perché abbiamo condannato a morte il messaggio, non l'abbiamo messo in pratica. Dovevamo consacrare la Russia al Cuore Immacolato? Non l'abbiamo fatto. Dovevamo diffondere la devozione al Cuore Immacolato di Maria dei primi 5 sabati? E non l'abbiamo fatto. Dovevamo smettere di offendere Dio che era troppo offeso e abbiamo aumentato le offese. Dopo quello che è successo, la Seconda Guerra Mondiale, diamo la colpa a Hitler invece che prendercela noi, perché l'abbiamo procurata noi la guerra con la nostra disobbedienza, con la nostra ribellione. Allora, hanno condannato a morte Gesù Cristo, ma è stata condannata a morte anche la Madonna, voglio dire, i suoi messaggi, perché non sono stati accolti. Allora, avendo trovato alcun motivo, ecco, chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. E così è accaduto anche con Fatima. Adesso 1 milione di persone, più di 1 milione di persone a Fatima, ma cosa siete venuti a fare qua? A festeggiare la vergogna nostra? Ma come si fa a far festa alla Madonna di Fatima e ai pastorelli che non abbiamo fatto niente di quello che ci ha chiesto? Ma vedi che ipocriti che siamo, no? Io sono stato a Fatima, per cui penso di andare in paradiso, no? Peggio ancora, perché sei andato a Fatima cieco, sei tornato cieco e ancora non hai visto cosa vuole la Madonna da te. Allora, mamma mia, poveri noi, dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Anche il segreto di Fatima è stato messo nel sepolcro. ma Dio lo ha risuscitato questo, dai morti, questo messaggio, perché avremo modo di dire: ah, ce l'aveva detto 100 anni fa la Madonna, adesso l'abbiamo capito bene perché lo stiamo piangendo, per cui è resuscitato il messaggio di Fatima, vedrete un po' come sarà resuscitato. Ed egli è apparso per molti giorni, e quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. Ecco, ma questi sono quelli che hanno capito bene e sono perseguitati anche a causa della propagazione, pensate un po' al demonio, no? Cioè, quelli che hanno diffuso il messaggio di Fatima hanno pigliato un sacco di legnate, eh? E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. E qui, vedete, dice la Madonna, dice: infine il mio cuore immacolato trionferà. Cioè, voi avete condannato a morte quello, cioè, sono parole forti, ma in realtà è successo così. Avete condannato a morte quello che sono venuto a dire? Bene, mostrerò che quello, ciò che voi avete condannato a morte, ecco, infine trionferà e dimostrerà che io ho dovuto, ovvero dopo che le penitenze che non avete voluto fare, le state facendo, e più abbondanti di quelle che vi sono state chieste. Dite rosario ogni giorno, pregate, fate sacrifici, non li volete fare? Li stiamo facendo, li faremo di qua, e poi li faremo in purgatorio, e se non basta, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ma in un mondo del genere, dove, dunque, chi sarebbero quelli che pregano per la salvezza degli altri? Dovrebbero essere dei giusti, dovrebbero essere delle persone che hanno accolto il messaggio di Fatima, perché come fa uno che non crede alla verità offrire sacrifici perché si convertano gli altri, quando sono io che non sono ancora convertito perché non credo alla verità? Ma sono cose incredibili, ma... Allora, Anna, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sirma, Santa Montagna, chiedimi e ti darò in eredità le genti e il tuo dominio, le terre più lontane, le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Ecco, tutte le nostre orgogli, vanità, superbie, e tutto quello che è figlio della superbia sarà frantumato. Ci sarà un lungo periodo di pace, ma lo credo, con le batoste che stiamo prendendo, ma pensate un po' chi avrà ancora voglia di fare la guerra. Dice: mai più la guerra, ma la guerra l'abbiamo procurata noi perché abbiamo condannato a morte, abbiamo fatto guerra al principe della pace, abbiamo fatto guerra al nostro salvatore, per cui abbiamo seminato guerra e stiamo raccogliendo guerra. Ma io non sto a guardare la Cina o gli altri stati, io sto a guardare: in famiglia c'è la guerra, nella chiesa c'è la guerra, mamma mia, e allora scoppierà una guerra peggiore di questa. La guerra, la terza guerra mondiale, è tutta spirituale, perché praticamente chi è, diciamo, il bersaglio a cui si è fatta guerra, ce lo racconta Leone XIII. L'inferno tutto si è scatenato contro la Chiesa, il fumo, le bombe di eresia è entrato nella Chiesa, è vero, e abbiamo davanti, è vero, abbiamo davanti? Questo bel scenario, e anche ci sta anche una M, un bel scemario, perché siamo stati anche degli scemi a non credere alla madre del Divin Verbo, ecco, e che è venuta perché madre ad aiutarci a salvarci e a salvare, gli abbiamo voltato le spalle. L'hanno fatto, chi ha fatto queste cose? I tre bambini subito hanno detto di sì, l'hanno fatto e in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. E quando si legge la vita di questi pastorelli c'è da vergognarsi, dire quelli lì sono andati in paradiso dritti, no? Ma io che non ho fatto niente di quello che hanno fatto loro, ma dove andrò a finire io? Uno deve domandarselo, scusa. Allora, Anna, diciamo che chiediamo uno stacco musicale, naturalmente con un abbondante, con un abbondante canto di Fatima, certo. Io spero che la regia, ecco, lo possa fare, e poi tu hai un altro bel treno di notizie in breve. E Don Dolindo, abbiamo iniziato con Don Dolindo, questo carissimo nostro fratello Dolindo, santa creatura che ha illuminato le menti di chi si fa illuminare, naturalmente, perché se uno non vuole accendere la luce resta al buio. Fatevi spedire dalle suore i quattro Vangeli commentati. Beh, voi li ascoltate alla radio perché li legge bene, li legge Anna, ma diciamo è bene che ce l'abbiamo sotto il naso, è vero, e andiamo a farci delle belle meditazioni per cominciare a diventare dei cristiani, poi leggendo e mettendo in pratica diventeremo dei buoni cristiani, poi se metteremo in pratica sempre più e cresceremo nella temperatura per non restare tiepidi, diventeremo dei santi cristiani, se no siamo da buttare.
Spazzatura, proprio, veramente.
Spazzatura, sì. Proprio. Allora, tra poco, non facciamo il collegamento telefonico con gli ascoltatori perché è un po' complicato.
È difficile.
Sì, è difficile, per cui ascoltiamo questa...
Non vi ho fatto
la radiocronaca di tutta sta massa di gente che è venuta qua. Io dico, è venuta qua, vediamo un po' cosa succede, cosa succederà, se ci sarà la conversione, perché io ho incontrato tante persone. Dico, ma cosa fate? Beh, dice, siamo qui con un'organizzazione turistica, e ci hanno portato qua, ci portano qua, però domani andiamo sulle rive dell'oceano, cioè dopodomani, e poi andiamo a mangiare il pesce, e poi andiamo a vedere questo, quell'altro, quest'altro. Dico, ma non c'è nessuno che vi ha fatto vedere la vostra coscienza, cioè che vi ha invitati a fare una bella confessione guardando ai pastorelli e dire, ma come siamo messi noi? Ci assomigliamo a questi pastorelli? Bene, allora tutti sti sacerdoti si mettessero là a confessare, ma a confessare bene, no? A dire non ti preoccupare, Gesù è misericordioso, non serve fare niente, no? Quando sempre qui a Fatima, vedi, dice quella ragazza là, dice che ha fatto dei peccati che oggi fanno quasi tutte le ragazze, starà in purgatorio fino alla fine del mondo, ma si è confessata, sapete, prima di morire, non è che non si sia confessata. Allegria, cantiamo, Chiesa di Dio, popolo in festa, ma dico, io non sono ubriaco, no? Per cui questa canzone ce la cantiamo dopo il trionfo, adesso mi dispiace, cantate il Miserere.
Certo, pensiamoci, sì, davvero, pensiamoci.
Bene,
a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo allora questo collegamento, vero, che è come un arco che parte dallo stato portoghese consacrato a San Michele Arcangelo, ecco, fino a Roma, Monte Sant'Angelo, vero? C'è il Castel Sant'Angelo a Roma, ma questo Santissimo Arcangelo, chi è come Dio, ma invitiamolo a casa nostra e con le novene teniamocelo a casa nostra, non lo facciamo uscire neanche un giorno. Abbiamo bisogno di estrema difesa, colui che dice chi è come Dio, che è il cacciadiavoli, in termine, non dico volgare, ma insomma, San Michele è il cacciadiavoli, l'ha cacciati tutti quanti, per cui lui è il nostro amico che caccia i diavoli. Invece per amico abbiamo il diavolo, perché facciamo tutto quello che dice lui, tutte le leggi schifose, ladrocinio, eresie, di tutto si sente dire. Bene, Anna, a te la parola.
Eccomi allora, sì. Gesù esorta i suoi apostoli ad avere fede in lui, promettendo loro di preparare una dimora nei cieli. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno può entrare nella casa del Padre se non per mezzo di Lui. È dunque necessario conoscere Cristo, soprattutto meditando il Santo Vangelo con fede ed amore. Solo conoscendo Gesù scopriremo che Egli è l'unica via che conduce al Padre e dunque al cielo, la verità che illumina in fiamme i nostri cuori, la vita che rinnova e rigenera la nostra anima, dandole novello vigore attraverso i sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Ed è il luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Bene, passo alla lettura della Meditazione di Don Dolindo, capitolo 14, San Giovanni, e sono a pagina 1989. Gli apostoli erano rimasti turbati e sconvolti da quello che Gesù aveva loro detto, che sarebbe stato con loro solo per poco e che l'avrebbero cercato ma non avrebbero potuto seguirlo dove egli sarebbe andato allora. Il loro turbamento era tanto più profondo, in quanto che ad essi sembrava svanissero d'un tratto tutte le speranze che avevano concepito e gli ideali che avevano sognato. Speravano ancora che Gesù avesse dovuto trionfare clamorosamente e politicamente dei nemici di Israele e inaugurare un regno glorioso nel quale essi avrebbero avuto posti eminenti. Speravano che questo dovesse presto avverarsi e pregustavano forse fantasticamente la confusione che avrebbero avuto i suoi nemici. Ora, il sentir parlare di tradimento ed implicitamente di morte li turbava e disorientava. Per questo Gesù, rincuorandoli, disse: «Il vostro cuore non si turbi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me», cioè abbiate fede in Dio che saprà compiere le sue promesse, ed abbiatela anche in me, che non vi lascerò delusi nella speranza che avete riposta in me. Al dolore per la mancata realizzazione delle loro speranze, dei loro sogni, si univa negli apostoli quello per essi anche più penoso della separazione dal loro amatissimo maestro. Le sue parole, infatti, erano un annuncio di prossima morte, ed essi pensavano, angosciati, che non l'avrebbero più veduto. Per questo Gesù soggiunse che egli se ne andava per preparare loro il posto, giacché nella casa del padre suo c'erano molte dimore. Se non fosse così, soggiunse, ve lo avrei detto, cioè mi sarei licenziato da voi definitivamente, ma io verrò di nuovo, vi prenderò con me e sarete anche voi dove io sarò. Come padre amoroso, per non scoraggiarli, prospettò l'epilogo del loro pellegrinaggio ed il premio che avrebbero avuto un giorno. Ma certo, questo epilogo di gioia non sarebbe venuto né presto, né senza lunghe e penose prove, delle quali tante volte aveva loro parlato e delle quali dava l'esempio, e perciò soggiunse, voi sapete dove io vado e ne sapete la via. Non volle parlare esplicitamente del cammino della croce, ma si richiamò con una sola espressione a quello che tante volte aveva detto, per non disorientarli in quel momento di angoscia. Tommaso prese l'espressione di Gesù in senso materialmente letterale e, immaginando che Gesù volesse fare un viaggio lontano, disse: Signore, noi non sappiamo dove tu vada e come possiamo conoscerne la via? Con una parola sublime, Gesù rispose a lui, aprendo all'umanità un orizzonte magnifico di ascensioni, e disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Egli è la via, l'unica via di salvezza, perché coi suoi meriti riconcilia gli uomini con Dio, li muove con la sua grazia, li illumina e li dirige con i suoi esempi e con la sua dottrina. Egli non traccia solo la via della salvezza, ma è la via della salvezza, di modo che nessuno possa andare a Dio se non per Lui, incorporandosi a Lui e lasciandosi portare da Lui. Gesù Cristo è Dio e uomo, e congiunge in sé questi due termini infinitamente distanti. Chi va a Lui Redentore si avanza verso Dio, e a misura che più si stacca da sé e più si congiunge a Lui, più si trova vicino a Dio e più lo raggiunge. La perfezione è in fondo un progredire in questa unione di amore, un perdere di vista sempre più se stesso, un congiungersi maggiormente a Lui, fino quasi a combaciare col punto di arrivo cui Egli ci porta. Gesù Cristo è la verità prima ed essenziale, poiché è l'infinita ed eterna sapienza, conoscenza sostanziale ed infinita del Padre. Dio è colui che è la verità, l'unica verità dalla quale dipendono tutte le altre, l'unico assioma infinitamente vivente. Chi va a Dio deve conoscerlo per amarlo, e non può conoscerlo fuori di Gesù Cristo, che ce lo rivela in tutte le verità, che ci annunzia. Noi non siamo capaci di conoscere l'eterna verità senza di Lui, e non possiamo quindi ascendere a Dio, conoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose, che unendoci a Gesù Cristo con una pienissima fede. Gesù Cristo come Dio è la vita per essenza, e come uomo è la causa meritoria della vita soprannaturale che ci viene comunicata per mezzo della grazia e della gloria. Egli ci vivifica e da Lui dobbiamo attingere la vita, comunicandoci di Lui Gesù Cristo è la via che ci porta a Dio, la luce che illumina la via, la forza che la fa percorrere, è la vera via delle ascensioni umane, è la vera sapienza dell'intelletto nostro e della vera vita delle nostre attività e del nostro cuore. Per lui si nasce soprannaturalmente e si percorre la via dell'eternità. Per lui si ha, diremmo, l'uso della ragione soprannaturale e si conosce la verità. Per lui e in lui il cuore viene vivificato ed ama Dio sopra tutte le cose. Con la risposta data a Tommaso, Gesù cominciò a manifestare al mondo un segreto di vera vita e diciamo pure di vera civiltà, un segreto di santificazione che andò sviluppando negli altri discorsi di addio che fece agli apostoli. Questo ammirabile segreto sta nell'incorporarsi a lui, nel vivere di lui, nel farsi vivificare da lui, nel donarsi quindi interamente a lui. Qualunque sforzo fa l'anima per ascendere in alto, perfezionarsi e raggiungere la vita eterna, è vano se essa non si appoggia a Gesù, se non è illuminata e non è vivificata da Lui. Egli è la via vera della santità e la luce della contemplazione, è il calore vivificante dell'amore. Incorporandoci a sé ci mette per il cammino della santità, nutrendoci della sua parola ci illumina e ci eleva, donandoci il suo corpo e il suo sangue ci vivifica. Noi dobbiamo essere sua immagine e sua somiglianza, dobbiamo sbocciare quasi da lui e non possiamo farlo che innestandoci a lui. Oh, se l'anima sapesse donarsi a lui ed accoglierlo, se sapesse mettersi nelle sue mani come schiava di amore, come troverebbe facilitato il cammino della santità, come vedrebbe illuminato il suo intelletto e vivificato il suo cuore. Siamo così fiacchi nelle vie di Dio perché non sappiamo e dolorosamente non vogliamo donarci a Gesù completamente, senza alcuna riserva, in modo che egli ci porti nel suo cuore come membra sue e ci vivifichi con la sua stessa vita. Noi, tutt'al più, attingiamo da lui ad intervalli, come si attinge con un secchiello l'acqua da una fonte. Se l'avessimo in noi, come acquedotto che fa rifluire in noi la sua vita, se fossimo pienamente innestati a lui, e se gli donassimo interamente l'anima, il corpo, le potenze e le attività nostre, controlleremmo in noi stessi dei mirabili progressi di santificazione. Infatti, vivendo di noi smarriamo la via, ci facciamo sorprendere dalle tenebre e ci inaridiamo miseramente. Ci prefiggiamo con la nostra iniziativa umana un programma di vita, quasi sempre lontano dalle disposizioni della divina volontà. Giudichiamo col nostro criterio oscuro ed errato ciò che dobbiamo fare. Ci formiamo una dottrina tutta personale, cercando di trovare nella nostra ragione la giustificazione dei nostri capricci e della nostra volontà. E ci alimentiamo dei surrogati della grazia soprannaturale, nutrendoci di devozioni che appagano i sensi più che l'anima e fioriscono come erbe selvatiche che il Signore non ha seminate. È questa, dolorosamente, la pietà e la devozione delle anime che sono tutte prese dalle loro aspirazioni, dai loro criteri, dal loro giudizio, dalla loro volontà, e che più che donarsi a Dio desiderano adattare Dio a se stesse. Dimenticano che l'abnegazione è il fondamento di ogni cammino spirituale. Dimenticano che la volontà di Dio deve essere l'unica luce intellettuale, l'unica ragione soprannaturale. Dimenticano che la vera vita è Gesù Cristo e si sforzano di formare in loro non la sua vita, ma un vano simulacro della sua vita. Formano in loro una statua del Cristo scolpita secondo il proprio criterio. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per Lui. La falsa devozione o perfezione, tutta soggettiva e personale, è in realtà sviamento, confusione e morte. È una devozione che non ha la vita, ma un dedalo di labirinto che stanca e non fa percorrere un vero cammino. È una devozione che non supera la meschinissima atmosfera naturale e che dà come frutti lambrusche e spine. È la devozione che il popolo spontaneamente chiama bigotteria e che ha sempre in sé qualche cosa di urtante e di ripugnante. È il dilettantismo spirituale, non l'arte vera. Sa produrre tutto al più degli abbozzi, ma non può dare un vero lavoro di santificazione. È come un fiore artificiale che rimane, quale l'ha formato la mano, e lungi dal mandare profumo, si impolvera ogni giorno di più ed è completamente sterile. Non siamo cristiani così. Diciamo Gesù piuttosto con tutta l'anima: eccomi, mi do a te interamente, guidami tu in ogni passo, illuminami con la tua luce e vivificami con il tuo amore, perché non sia più io, ma sia vivo della tua vita, splendente della tua verità e percorrente appresso a te il cammino che mi conduce alla gloria. La vita spirituale in tutte le sue attività si sintetizza in queste parole: conoscere, amare, servire Dio. Ora, per conoscere Dio, i suoi pensieri, la sua volontà, il suo amore, bisogna conoscere Gesù Cristo. È infatti da Lui e per Lui che ci viene la vera conoscenza di Dio. Gli apostoli non conoscevano ancora Gesù per quello che era realmente, figlio di Dio, consustanziale al Padre. L'avevano qualche volta chiamato figlio di Dio, ma non avevano ponderato il valore di questa espressione ed avevano sempre finito per concentrarsi nella sua umanità e considerarlo praticamente come uomo straordinario e profeta singolare. Se l'avessero conosciuto come Dio, avrebbero capito che Egli era nel Padre e il Padre era in Lui, ed attraverso la sua stessa umanità e la sua vita mortale avrebbero visto risplendere gli attributi di Dio. Egli, infatti, mostrava di conoscere tutto, passato, presente e futuro. Era infinitamente buono, era padrone della creazione che dominava come voleva. Era infinitamente giusto e santo, penetrava il fondo dei cuori e li scrutava, rimetteva i peccati ed aveva nel suo medesimo tratto una maestà che rivelava in lui la divinità. Quale manifestazione infatti più grande di Dio sulla terra che il Verbo incarnato? E quale grazia per essi il trattarlo da vicino, il conversare con Lui ed il vivere con Lui. Essi però non lo capivano, e le parole di Gesù acuivano la loro brama di avere una rivelazione di Dio. E perciò Filippo, in nome di tutti, disse con l'accento di chi esprime un desiderio che da lungo tempo gli ferveva nel cuore: Signore, facci vedere il Padre, ci basta. Faccelo vedere con gli occhi del corpo almeno una volta. Saremo appagati, anzi avremo un argomento pieno e definitivo sulla realtà della tua missione e sulla verità di quello che tu dici ed operi. Evidentemente le parole di Filippo non erano un atto di fede, anzi svelavano almeno inconsciamente una piena incomprensione di ciò che era il Maestro Divino. Gesù non ci tratta solo un ideale, non ci parla come un maestro terreno, non appaga solo un nostro vago desiderio di elevazioni spirituali. Egli ci mostra la via dell'eternità, la via che ci porta a Dio, ci rivela la verità, le verità divine ed assolute, e ci vivifica con la sua stessa vita nei sacramenti e specie nell'Eucaristia. È solo così che Egli può vivere in noi e noi in Lui, e che la nostra miseria può essere come sostituita dalla sua ricchezza. E questo un segreto ammirabile di santità ancora inesplorato, un segreto che dobbiamo raccogliere per inaugurare in noi il regno di Dio. Conosciamo Gesù per quello che è veramente, senza presumere di farne un mito o di adattarlo alle nostre velleità, e diamoci a Lui, domandandogli per la gloria di Dio e per la sua gloria che Egli viva in noi, e donandoci a Lui in una piena e soave schiavitù di amore, perché Egli si serva di noi e ci renda strumenti della gloria di Dio. Riconosciamoci nulla, poiché nell'umiltà è più facile che ci doniamo a Lui e che Egli venga in noi e viva in noi. Comunichiamoci con questa principalissima intenzione che Egli sia in noi e noi in Lui. Preghiamo con questo ardente desiderio e toccheremo con mano la nostra natura viziata e miserabile. A mano sparirà, come svapora l'acqua di un pantano ai raggi del sole, e vivrà in noi Gesù Cristo. Amen.
Anna, è incredibile però, perché la prima parte erano bacinelle di acqua fredda, ma è arrivato Don Dolindo che ci ha tirato in testa dei blocchi di ghiaccio.
Il rimanente, infatti, Claudio, sì.
Ma che vergogna, ma che vergogna, ma come si fa? Ma dico, ma il cristiano c'è il coraggio di presuntuosamente di sentirsi un buon cristiano, ma prova a confrontarti con la verità, vedrai che ti toccherà vergognarti e dire...
A piangere amaramente, veramente.
Io credevo di esserlo, ma di fatto non lo sono mai stato. E questa tiepidezza, perché anche... cioè, vedete, la Madonna a Fatima, no, ha insegnato quella preghiera: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, per cui porti specialmente le più bisognose della tua misericordia. A Santa Faustina Gesù è andato a dire a portarci la salvezza. Cioè, in un secolo dovremmo dire disgraziato, perché non potevate nascere in un secolo peggiore, non mi sembra che sia il secolo migliore, se Padre Pio dice che era il peggiore. Ebbene, dopo questa lettura, la persona onesta deve dire: Signore, Madonna del buon consiglio, ti ringrazio che mi hai dato un consiglio per salvarmi l'anima, perché se queste cose me le dicono quando sono passato l'altra vita, cosa faccio io? Dove vado? Dove torno? Ma potresti salvarti, ma guarda, non so mica quando uscirei dal purgatorio. Perché quando si dice si è salvato, uno pensa che sia andato in paradiso, ma no, si è salvato perché non è andato dannato, ma non è andato in paradiso. È stato solo salvato dalle fiamme eterne, però dovrà sopportare quelle che non sono eterne, ma ci sarà da piangere, per dire: ma tu pensa, il Signore mi ha dato un tempo per santificarmi, io l'ho sprecato, ho fatto di tutto meno quello che avrei dovuto fare. Questa era la prima parte, no? Ma dico, Fatima, no? Questo dono immenso fatto all'umanità, manda la regina dei profeti, ma preceduta dal principe delle milizie celesti. Abbiamo licenziato sia San Michele che anche la Madonna, perché alla fine non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, no? E vabbè, Anna, praticamente noi abbiamo anche il fioretto.
Ma io leggerei quello di domani, Claudio, che riguarda proprio Giacinta, è brevissimo,
ecco,
ed è proprio in tema con la giornata che ci prepara al 13 maggio. Ecco, l'amore della Beata Giacinta Marto per la Santa Comunione era davvero ardente. Un giorno Lucia, la sua cuginetta, le portò un'immaginetta che aveva un calice con un'ostia. La prese, racconta Lucia, la baciò e raggiante di gioia disse: «È Gesù nascosto, gli voglio tanto bene. Oh, se io potessi riceverlo in chiesa. In cielo non si fa la comunione? Se lassù si farà la comunione, io la farò ogni giorno. Se l'angelo venisse all'ospedale a portarmi un'altra volta la Santa Comunione, come sarei contenta!» Quando qualche volta Lucia tornava dalla chiesa ed entrava in casa sua, la Beata le chiedeva: «Hai fatto la comunione?» Se Lucia rispondeva di sì, subito Giacinta replicava: «Vieni qui, molto vicina a me, che hai nel tuo cuore Gesù nascosto». Mamma mia, quante comunioni fredde e senza amore, mamma mia.
Cioè, ho esagerato. Piccolina,
la pensa.
Ho esagerato io dicendo che abbiamo condannato a morte Fatima.
Sì, sì.
Perché avevamo tutti gli insegnamenti, ecco, pensate alla semplicità, cioè anche i pastori, per dire, no? Dice, se la celeste pastora è venuta a insegnare queste cose e i bambini le hanno capite, le hanno fatte, sono fatti santi, ma cosa ci raccontate? Ma imparate dalla Madonna e aiutate i bambini, gli adulti a raggiungere il regno dei cieli con la semplicità. Ma che cosa gli raccontiamo noi a sta gente? Che parole vuote, ma che discorsi insulsi tante volte. Parliamo di tutto, meno che di salvezza dell'anima, perché addirittura stiamo dicendo che siamo tutti salvi. Parola di Martin Lutero, mamma mia, era della caccia. Che poi Don Dolindo, diciamo proprio ai protestanti, gli tira di quelle botte incredibili, perché lui che capisce bene e le insegna bene la verità, vedi che non, cioè, dice, ma come si fa ad andare d'accordo con questi qua che negano la verità? Negando la verità neghi Gesù Cristo, e se neghi Gesù Cristo come fai ad andare d'accordo con Gesù Cristo che lo neghi nella verità? Ma comunque, Anna, io sono qua, prego per tutti voi cari
grazie.
Ascoltatori, anche per te, che non hai potuto
grazie.
Venire, ma diciamo comunque...
Il cuore
anche...
sono lì con tanta
sì.
nostalgia
davvero. Ecco, voi lo vedrete alla televisione, vedrete
senti,
tutto quanto,
sì,
ma...
Delle pace,
diciamo,
tutto,
il
ma
problema
non è lo stesso.
Il problema è questo, no? Lo spirito di Fatima non sono i muri di Fatima, non sono le strade di Fatima, sono lo spirito di Fatima, non si è ancora inteso purtroppo. Ancora ci giriamo intorno, poi naturalmente ci sono altre apparizioni per cui sembra che questa sia sorpassata, invece non è così, perché Fatima c'è l'inizio e la fine. L'inizio è stato quello lì e la fine è il mio trionfo, per cui non c'è niente in mezzo, ci sono altri aiuti, cioè come una cornice intorno a un quadro, ma però vedete che ci si mettono anche quelli che dovrebbero invece sostenere interpretazioni personali. Bene, santa giornata a tutti voi, ecco domani è il 13 di maggio, cerchiamo, sarebbe una cosa molto bella di trovare qualche buon sacerdote che fa una santa confessione, cioè una confessione, dico santa, cioè dove uno piange le proprie colpe come la Maddalena e vive veramente, credo, adoro, spero e ti amo e ti mando perdono per tutti quelli che non credono. Bene, santa giornata a tutti voi cari amici e a risentirci martedì prossimo quando saremo di ritorno, ecco, prima di partire. Va bene.
Grazie. Ave Maria. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.